capitolo 19, da 31 a 42. Era il giorno della preparazione e i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò, prese il corpo di Gesù. Gli andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, come è usanza seppellire per i giudei. Ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, poiché quel sepolcro era vicino. Era la preparazione, la parascebe. Con questa parola inizia e si conclude questo brano. La preparazione dei giudei, cioè la preparazione della Pasqua dei giudei. I giudei stanno preparando una Pasqua che non vale più, che non ha più significato. Invece qui i soldati, Giuseppe e Nicodemo, preparano la vera Pasqua. Senza saperlo, sono essi che preparano la vera Pasqua, la nuova Pasqua, la Pasqua eterna. I giudei chiesero a Pilato che fossero spezzate le gambe e portati via. Le persone crocifisse potevano stare anche alcuni giorni in croce prima di morire. Essendo quella festa una festa grande, quel sabato, il sabato più solenne, sarebbe stato reso immondo dalla presenza dei crocifissi, perché i crocifissi sono dei maledetti. E quindi sulla strada che porta in città non devono esserci dei maledetti in vista. Avrebbero reso immonda la festa. Quindi chiedono che vengano spezzate le gambe, perché se si spezzano le gambe ai crocifissi si muoiono in fretta, non potendo più sostenersi e sostenere quindi il respiro. I giudei si preoccupano ancora della purità legale. Vogliono portar via quei crocifissi. Qui Gesù ormai è un tutt'uno con gli altri due. Non chiedono che venga portato via lui, ma che venissero portati via tutti e tre. ormai Gesù è accomunato agli altri. Deve essere tolto dalla vista lui insieme con gli altri malfattori. Pilato accoglie anche questa richiesta, manda i soldati e spezzano le gambe al primo e all'altro che erano crocifissi con lui. Ma a Gesù no, solo a Gesù non vengono spezzate le gambe. E se i soldati non gliele spezzano perché vedono inutile questa operazione, è già morto. Ma questo fatto è provvidenziale, così si adempie la scrittura, perché così va preparato l'agnello pasquale, non gli si deve spezzare nessun osso. Esodo 12:46, non ne spezzerete alcun osso. E così anche il Salmo dice la stessa cosa. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Viene adempiuta la scrittura anche in questo momento. Viene preparato il vero agnello pasquale, l'unico agnello pasquale. Agli altri vengono spezzate le ossa, così non può essere confuso. L'agnello pasquale, il vero, l'agnello di Dio, è uno solo, è solo Gesù. Venuti da Gesù, uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia. Ancora un segno di odio. Anche se forse nel cuore di quel soldato non ci sarà stato, ma la lancia è sempre un'arma, è sempre un segno dell'odio degli uomini. Ed è ancora una nuova realizzazione di un'altra profezia, come Giovanni ripeterà: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Proprio come si trafigge anche l'agnello pasquale per togliergli il sangue. E subito ne uscì sangue e acqua. Anche questo dovrebbe essere un fenomeno fisico naturale. Quando uno muore in quelle condizioni, dopo un po' di tempo, la parte densa del sangue si è sedimentata, resta a galla nel cuore o nel pericardio, il siero che è più simile all'acqua, e se si trafigge escono che sembrano separati sangue e acqua. Un fenomeno fisico naturale. Però Giovanni annette una grande importanza a questo fatto, perché aggiunge quella frase: chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questi fatti sono importanti per la fede, perché anche voi crediate. Sono fatti molto importanti. Il sangue che esce dal costato, dal fianco di Gesù, è un segno, il segno del suo amore giunto fino alla fine. È segno dell'amore che Gesù ha dimostrato. Ha dimostrato un amore fino alla morte, fino a morire. Ha amato dentro la morte. Egli è l'agnello sgottato, che si è lasciato sgottare. Il sangue è segno quindi dell'amore che Gesù ha avuto e ha dimostrato. È segno dell'amore di Dio, Gesù ce lo dimostra. L'acqua che è simbolo sempre dello Spirito Santo, l'acqua che esce dal suo cuore è il segno dell'amore che Gesù ci comunica, perché Gesù non solo ci dimostra un amore grande, ma ci comunica lo stesso amore che c'è nel suo cuore, lo comunica, in modo che ci sia poi nel nostro cuore. Sangue e acqua, amore dimostrato e amore comunicato. Gesù dimostra e comunica la pienezza del suo amore, con la sua morte e col dono dello Spirito Santo, col suo offrire la vita e col suo donarci lo Spirito. E i padri della Chiesa hanno interpretato questi segni biblici dell'amore, sangue e acqua, li hanno interpretati come profezia dei sacramenti della Chiesa, attraverso i quali noi riceviamo l'amore di Dio e attraverso i quali Dio ci dimostra il suo amore. Il sacramento dell'Eucaristia, significato dal sangue, che noi mangiamo e beviamo il corpo e il sangue di Cristo, come Gesù stesso aveva detto nel suo discorso, il discorso del pane vero: chi mangia, chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non avrà la vita eterna. Quindi questo sangue che esce è un segno dell'Eucaristia che Gesù ci ha donato e ci lascia, di quel cibo e di quella bevanda che noi mangiamo e beviamo. E quando mangiamo e beviamo l'Eucaristia, il pane e il vino, noi siamo in comunione con Lui, siamo uno con Lui. Siamo dimostrazione dell'amore di Dio e siamo comunicazione dell'amore di Dio per tutto il mondo. E l'acqua è segno del battesimo, il dono dello Spirito Santo, che trasforma la nostra vita, che la rende partecipe della vita di Dio. Lo Spirito Santo opera questo rinnovamento, rinnova la faccia della terra, rende la nostra vita segno, testimonianza e strumento dell'amore di Dio. Quando veniamo immersi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, veniamo bagnati di questo nome, cioè di questo amore trinitario, la nostra vita viene trasformata. L'acqua, segno del battesimo, e questi doni straordinari, incomprensibili alla nostra mente, ma che sperimentiamo con la nostra vita. Attraverso questi doni la nostra vita entra nel mistero, cioè entra nella dimensione di Dio. Battesimo ed Eucaristia. E attraverso questi sacramenti anche poi tutti gli altri che ad essi preparano e che li sviluppano per tutte le circostanze della vita. Dal fianco di Gesù, dalla morte di Gesù, ne viene a noi la grazia dei sette sacramenti, cioè della pienezza della dimostrazione dell'amore di Dio e della sua comunicazione. Questo fatto è importante perché questo fatto lascia vedere la gloria di Dio. Qui si realizza la gloria di Gesù e la gloria del Padre. Il sangue che esce dal fianco di Gesù è gloria per Lui, perché ci mostra la pienezza del suo amore. L'acqua che esce dal suo fianco è gloria per il Padre, che dona il suo Spirito, che non dipende dalla malvagità degli uomini ma proprio adopera addirittura la malvagità, il peccato degli uomini, per rendere ancora più evidente ai nostri occhi il suo amore. La morte di Gesù, il suo versare sangue ed acqua, diventano l'espressione della gloria del Padre e del Figlio. E il frutto di questa dimostrazione della gloria è la fede in noi, perché anche voi crediate. La nostra fede ha qui la sua sorgente. Il fianco aperto di Gesù è la sorgente, la fonte della nostra fede. E di tutto ciò che nutre la nostra fede, che la sviluppa e che la rende perseverante. I doni dei santi sacramenti. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso. Abbiamo già visto i passi della scrittura che dicono questo. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Non gli sarà spezzato alcun osso. Gesù viene preparato come agnello che deve essere mangiato, come lui aveva detto nel discorso che abbiamo ricordato: chi mangia la mia carne beve il mio sangue, ha la vita eterna. Quindi lui viene preparato come l'agnello pasquale che deve essere mangiato. Non gli vengono spezzate le ossa, viene trafitto, viene tolto il sangue come all'agnello. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Questa profezia sta nel libro di Zaccaria, il quale dice così, 12:10: riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e consolazione, guarderanno a colui che hanno trafitto. Qui c'è la profezia dello Spirito Santo, proprio nel momento in cui si guarda a Gesù trafitto. L'acqua che esce dal costato di Gesù è lo spirito nuovo di grazia e di consolazione che ricevono quelli che guardano al trafitto. E poi ancora Zaccaria in altri due passi, 13:1: in quel giorno vi sarà per la casa di Davide, per gli abitanti di Gerusalemme, uno sorgente tartillante per lavare il peccato e l'impurità. In quel giorno estirperò dal paese i nomi degli idoli, né più saranno ricordati. Anche i profeti e lo spirito immondo farò sparire dal paese, eccetera. Una sorgente zampillante per lavare il peccato. Ecco l'acqua che esce dal costato di Gesù. E in 14:8, sempre di Zaccaria: in quel giorno acque vive sgorgeranno da Gerusalemme e scenderanno parte verso il mare orientale, parte verso il mare Mediterraneo, sempre, estate e inverno. Il Signore sarà re di tutta la terra, e ci sarà il Signore soltanto, e soltanto il suo nome, verso il Mar Mediterraneo e verso il Mare Orientale, sempre estate e inverno. Quindi quest'acqua viva, che dà vita, che purifica, è per tutto il mondo. Scende in tutte le direzioni, e in tutti i tempi, estate e inverno. Quindi sempre questa sarà la vita del mondo, di tutto il mondo e di tutti i tempi. Gesù è il nuovo tempio da cui scorgono le acque che danno vita a tutto il mondo. È il nuovo tempio dove si può andare a purificarsi, a essere purificati. Non ci sarà più l'acqua nella vasca, nel mare di bronzo, quando si entra nel tempio, ma adesso c'è l'acqua che esce dal costato di Gesù, il suo spirito che purifica, che lava i nostri peccati. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù ma di nascosto, per timore di Giudea, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Giuseppe d'Arimatea, un uomo nobile e membro del Sinedrio, stando ad altre testimonianze dei Vangeli, era pauroso come gli altri, ma in questo momento la sua vita cambia. Egli si espone per Gesù, dichiara la propria simpatia o il proprio amore per il crocifisso e lo dichiara di fronte a Pilato. E lo dichiara di fronte a tutti, perché il luogo dove è crocifisso Gesù è un luogo dove tutti possono vedere. Quindi la morte di Gesù produce già in questi discepoli nascosti un effetto di luce, di chiarezza, di novità. Giuseppe d'Arimatea non ha più paura dell'impurità legale, va a toccare il cadavere. Tocca il cadavere, diventa immondo, non può più celebrare la festa. Giuseppe d'Arimatea non ha più queste remore. O ha capito, forse non ancora con la mente, ma col cuore, che Gesù è la santità e che toccare il suo corpo non è un'impurità. Ma toccare il suo corpo è vita. Quindi questa sua richiesta a Pilato è un segno di una nuova decisione per Gesù. Per lui Gesù è semplicemente morto, prese il corpo di Gesù, chiese di prendere il corpo di Gesù. Per lui Gesù è morto, però non rifiuta di spendere per lui. Nicodemo, la stessa cosa, era andato da lui di notte in precedenza, di Giuseppe d'Arimatea, sia per il fatto che era discepolo di nascosto, ammiratore nascosto, sia perché adesso anche in lui è cambiato qualcosa. Egli portò una mistura di mirra e aloe di circa 100 libbre, cioè 30 kg, una quantità esagerata. Spende per Gesù. Gesù è il nuovo tempio per cui si può profondere ricchezza. È il vero tempio di Dio, quello che gli uomini possono distruggere e lui lo farà risorgere in 3 giorni. Il nuovo tempio dove l'amore di Dio si manifesta in pienezza, dove la gloria di Dio risiede e risiederà per sempre. Il tempio dove gli uomini potranno incontrarsi col Padre, con l'amore del Padre. Nicodemo porta aloe e mirra. Questi due profumi, questi due unguenti, di per sé non sono quelli normalmente usati per i morti, per i cadaveri. L'aloe e la mirra sono simboli di vita. Sono adoperati per profumare l'alcova, come è ricordato nel libro dei Proverbi, cioè il letto di nozze degli sposi. Sono i profumi, come ricorda il Salmo 45, con cui vengono impregnati i vestiti del re sposo, quando si incontra con la regina sposa. Così anche nel libro del Cantico dei Cantici, questi profumi dello sposo. Quindi, portando questi profumi, Giuseppe e Nicodemo preparano il letto iniziale, potremmo dire, di Gesù. E pongono, avvolgono il suo corpo in un lenzuolo. Il termine greco usato da Giovanni per indicare le bende è un termine che indica il lenzuolo del letto degli sposi. Nicodemo e Giuseppe, senza saperlo, compiono un gesto profetico. Preparano le nozze di Gesù. L'incontro di Gesù, l'incontro d'amore di Gesù con la sposa. E dove lo portano? In un giardino. Come abbiamo visto, il giardino è il luogo della vita, è il luogo dove lo sposo manifesta il suo amore per la sposa, come ricordato più volte nel Cantico dei Cantici. È il giardino dove lo sposo e la sposa finalmente si incontrano e possono abbracciarsi e dimostrarsi l'amore. Gesù viene portato in questo luogo di vita, e nel giardino c'è un sepolcro nuovo nel quale nessuno è stato ancora deposto. Quindi un luogo senza odori di morte, nessuno era stato deposto. Un luogo inaugurato da Gesù. E con questo l'Apostolo Giovanni, o lo Spirito Santo, ci vuol dire che Gesù ha inaugurato un nuovo modo di morire. Il suo sepolcro non ha odori di morte. La morte non è più morte, non è tristezza. La morte diventa un matrimonio e diventa una dimostrazione d'amore, diventa l'entrare nel giardino della vita. La morte con Gesù diventa offerta di sé e quindi il momento culminante della vita, il momento più vero della vita dell'uomo. Preludio addirittura di resurrezione. Il giardino è il luogo della vita. Gesù è il vino nuovo che adopera altri nuovi, quindi per lui un sepolcro nuovo. Per lui, lui inaugura il nuovo modo di morire e quindi il nuovo modo di vivere su questa terra. Che non è più un vivere come un andare incontro alla morte, ma è vivere per esprimere fino in fondo l'amore, per donarsi fino in fondo, per donare completamente la propria vita. Gesù entra nel sepolcro nuovo. La deposero Gesù. Non il corpo di Gesù, qui dicono. Qui dice Giovanni, là deposero Gesù, è vivo, è vita ancora. Il sepolcro è come la camera nuziale dove egli attende la sposa. I profeti dicevano ancora che i giorni del Messia possono essere paragonati ad una festa di nozze. Ed ecco che i profumi e il lenzuolo e il sepolcro nuovo diventano proprio questa preparazione della festa di nozze, che si svolgerà all'indomani del terzo giorno, quando Gesù incontrerà la prima della nuova comunità, del nuovo popolo, la prima donna, Maria Maddalena. Là dunque deposero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, poiché quel sepolcro era vicino. Ecco, rileggerete questo brano fermandovi su questi significati profondi e belli che ci mostrano la pienezza dell'amore di Dio e ce lo comunicano. sangue e acqua. E fermatevi a vedere come Gesù trasforma la morte in momento prezioso, il momento culminante del dono dell'amore, il momento che prepara l'amore definitivo, il matrimonio, la vera unione nostra con Lui, che è lo sposo. Ecco, non solo leggete o pensate a queste cose, ma anche provate a lasciare sorgere nel cuore l'amore che Gesù merita, amore di sposa. Sia lodato Gesù Cristo.